Oggi parliamo di...
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda e sono contento di ritrovarvi dopo questa pausa di 15 giorni in cui non ci siamo sentiti. Ne approfitto anche per rifarvi gli auguri di Buona Pasqua, perché magari diciamo quelli di 2 settimane fa, scusate la battuta, magari non valgono più, e ho piacere comunque di condividere con voi la gioia di questo straordinario periodo della vita della Chiesa. Questa sottolineatura della Pasqua ci introduce anche al libro che voglio presentarvi in questa puntata. Voi sapete che in tutta la stagione abbiamo parlato principalmente di grandi storie d'amore. Oggi facciamo una pausa in un certo senso. Avevo piacere di stare ancora dentro questo clima pasquale. Vi propongo perciò un libretto che ritengo che possa essere utile per chi vuole approfondire così la dimensione di studio, di comprensione anche dei testi biblici. In questo periodo si tratta di un saggio storico, per cui non un saggio biblico direttamente, un libretto molto agile che si intitola Le rivolte giudaiche di uno storico, docente universitario Giulio Firpo. Si tratta di un libretto veramente agile, saranno circa un centinaio di pagine, ma il formato è un formato estremamente tascabile, per cui per certi aspetti, scusate la battuta, le pagine valgono la metà in un certo senso, pubblicato dalla casa editrice La Terza, una casa editrice molto seria, benemerita. I materiali che pubblica sono tutti di buona qualità, anche questa collana tascabile di introduzione ai temi storici è senz'altro molto, molto raccomandabile. Il libro è facilmente reperibile in biblioteca, si trova in ebook, non è purtroppo più pubblicato in formato cartaceo, ma è in realtà abbastanza facilmente reperibile, magari fra i remainders o cose così, perciò ho deciso comunque di proporvelo. Qual è l'argomento del libro? Beh, il titolo Le rivolte giudaiche ci riporta a una precisa comprensione dell'argomento, cioè ci sono stati 3 grandi momenti in cui il popolo ebraico ha preso le armi contro i romani. La prima e più importante, forse, o almeno più nota anche nella dimensione ecclesiale di questa rivolta è quella che poi porterà alla distruzione di Gerusalemme nel 70 dopo Cristo, e perciò in qualche modo, secondo quello che spesso ci viene detto nei nostri gruppi di studio biblico, è alla diaspora ebraica. In realtà questo libro riserva parecchie sorprese alla lettura, pur con uno stile piano, pur con un trattamento degli argomenti che è molto semplice per motivi di spazio, però è ricco di particolari anche sorprendenti. Per esempio, io ho scoperto con una certa sorpresa che la diaspora ebraica non inizia, come noi comunemente crediamo, dopo la distruzione di Gerusalemme nel 70, ma inizia in realtà con le persecuzioni dell'epoca dei Maccabei, raccontate appunto nei libri dei Maccabei sulla Bibbia, cioè la persecuzione del re siriaco Antioco, un esponente di una delle dinastie sorte dopo il grande regno di Alessandro Magno. E per una serie di motivi Antioco prende una posizione progressivamente più ostile al popolo ebraico. Questo genera sì da una parte la rivolta dei Maccabei, ma d'altra parte spinge molti ebrei a emigrare, stabilendo importanti comunità in altre città dell'Asia Minore, dell'Egitto e così via. Ho scoperto per esempio con sorpresa che addirittura per almeno 2 secoli vi fu un altro tempio a Leopoli in Egitto, un tempio che si considerava il vero tempio per molti israeliti, perché il tempio originario di Gerusalemme era stato sconsacrato, diciamo profanato da Antioco. Perciò gli ebrei emigrati in Egitto avevano avuto il desiderio di costruire un nuovo tempio più puro. Questo è uno dei tanti particolari anche sorprendenti che ho in qualche modo scoperto alla mia prima lettura di questo piccolo saggio. Altri particolari ve li racconterò dopo la pausa musicale. Vi propongo Goo Goo Dolls, Iris, una canzone forse più adatta alle nostre abituali storie d'amore. Noi adesso l'ascoltiamo e poi riprendiamo a parlare di Le rivolte giudaiche di Giulio Firpo.
And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want.
wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me. Cause I don't. Moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive.
Cari ascoltatori, ben ritrovati ancora sulle frequenze Radio Claritana dopo la nostra pausa musicale. Questo è lo spazio settimanale in cui qui alla radio si parla di libri e noi stavamo parlando di Le rivolte giudaiche di Giulio Firpo, un piccolo saggio storico che vi propongo come, diciamo, accompagnamento a quella che può essere una lettura biblica abituale in questo periodo di Pasqua, anche semplicemente per comprendere meglio la figura storica di Gesù come Messia. Dico questo perché il saggio, che come vi dicevo prima della pausa musicale, è ricco di sorprese, ha una trattazione molto semplice, piana, per alcuni aspetti forse addirittura elementare, ma contemporaneamente ricca ricca di particolari, forse non troppo noti, su questo periodo storico che pure noi probabilmente crediamo di conoscere approfonditamente. Per esempio, ho scoperto che quando Gesù scaccia i mercanti dal Tempio non lo fa in nome di una sorta di comportamento moralistico, perché ritiene che il commercio non debba trovare spazio tra le mura del Tempio, o perché, non so, i mercanti erano volgari, disordinati, poco rispettosi dell'ambiente del Tempio. Il gesto di Gesù è un gesto che ha una profonda valenza politica, perché una cosa che noi non cogliamo spesso dal testo biblico è che il monopolio della vendita degli animali per i sacrifici era dei sommi sacerdoti stessi, era dell'aristocrazia sacerdotale, la quale in questo modo estorceva una tassa sul culto che ai pii ebrei faceva problema, in quanto appariva un modo per arricchirsi indebitamente a spese del Signore e della legge che aveva promulgato e che ogni pio ebreo doveva rispettare. Ecco, per cui è una lettura questa che vi propongo, proprio perché consente di dare maggiore profondità ai testi tipici della predicazione, soprattutto della passione del Signore. Mi prendo ancora qualche minuto per spiegare qual è il quadro generale di pensiero all'interno del quale maturano le rivolte giudaiche. Per fare questo dobbiamo rifarci a un brano del libro di Daniele, nel quale il re Nabucodonosor ha un sogno, sogna una grande statua che ha la testa di d'oro, il petto d'argento, il ventre e le gambe di bronzo e i piedi di argilla mista a ferro, e nota a un certo punto nel suo sogno una pietra che rotola a valle e colpisce i piedi di questa statua grandiosa, meravigliosa, la quale però, avendo i piedi d'argilla, espressione che poi è diventata proverbiale, colpita da questo sasso, a questo piccolo sasso, rovina fragorosamente al suolo. Il re chiede ai suoi saggi una interpretazione di questo sogno. Sappiamo naturalmente che nella cultura orientale i sogni hanno una dimensione facilmente profetica, e solo Daniele è in grado di spiegarlo. Daniele la spiega con una visione, diciamo, di successione degli imperi nella storia. La testa d'oro rappresenta il regno di Nabucodonosor e i vari altri pezzi della statua rappresentano imperi successivi. Il sassolino che si stacca dalla scarpata, rotola a valle e conduce alla rovina tutti gli imperi umani è il regno del Messia. Ora, è chiaro che per il popolo eletto nasceva un problema importante di interpretazione di quali fossero questi imperi. Allora, era abbastanza facile individuare in Nabucodonosor stesso, in Ciro e in Alessandro Magno, i primi tre di questi imperi. Il problema era quale fosse il quarto, che sarebbe stato immediatamente precedente alla venuta del Messia. Inizialmente, appunto, il regno di Antioco, il persecutore, viene identificato in questo modo, ma a un certo punto, per una serie di vicende storiche, invece, l'attenzione si sposta sull'impero romano. Allora, noi in questo modo possiamo interpretare le rivolte giudaiche e anche la vicenda di Gesù come una vicenda di liberazione o di ansia di liberazione dal dominio dei romani, ancora una volta non semplicemente perché erano quelli che in quel momento dominavano Israele, ma perché la loro presenza diceva della verità della promessa che era sembrava voler dire della verità della promessa che era stata annunciata da Daniele. Naturalmente noi sappiamo che in realtà la verità rivoluzionaria di Gesù è totalmente diversa da quello che ci si aspettava, ma questo è un altro discorso e non entra in realtà direttamente nell'orizzonte del libro. Con questo credo che possiamo terminare la nostra puntata. E io vi do appuntamento fra 7 giorni, riprenderemo a parlare di storie d'amore con un romanzo di un grande scrittore brasiliano, Jorge Amado, Gabriella, Garofano e Cannella. È stato un piacere stare in trasmissione con voi, ci sentiamo fra 7 giorni.